Tra siamo Denise. Online.
Siamo online.
E si vede.
Allora, aspettiamo che qualcuno si colleghi.
Te lo mando su Telegram.
No, perché non posso passarlo al PC da Telegram.
Te lo mando da qualche parte.
Mandamelo su Instagram. Ah. Ecco, abbiamo già 13 persone.
Che si staranno chiedendo che se ridono questi.
Sì, no, ridono di Filo e della sua imperizia.
Va bene, dato che qua le persone si stanno moltiplicando a dismisura, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutto. Ci dicono che l'evento è pieno di link spam, tra l'altro, fantastico. Grazie Matteo, cioè, non ce ne siamo accorti, perché in realtà mi sono arrivate un sacco di notifiche diverse, stavamo andando online e stavamo ridacchiando e non ce ne siamo accorte, però non accedete ai link che ci sono in pagina perché ci sono un sacco di cose di truffa. Voi non lo fate, phishing. Ok, siamo qui. Anche questa volta online, anche questo è un evento che avremmo avuto piacere di fare in presenza, avevamo programmato in presenza, ma per ovvie ragioni non è stato possibile portarlo avanti. Stiamo presentando un altro book block, è la nostra terza presentazione. Abbiamo questa volta Lorenzo Gasparini, filosofo femminista e attivista, che è dall'altra parte dell'Italia, almeno online con noi, è Filo Sottile, attivista transfemminista, performer, provinciale, un sacco di altre cose, che fortunatamente almeno lei è accanto a me.
Ciao.
Stanno provando a boicottare la live e il patriarcato infame. Benissimo. Allora, io vi lascerei parlare e cerco di risolvere questa cosa dall'altro PC o dal telefono. Quindi, buon divertimento. Okay. Il libro che vogliamo presentare, ci stiamo provando, è qui dietro ed è perché il femminismo serve anche agli uomini. E adesso, fortunatamente, Lorenzo e Filo ve lo raccontano per bene, mentre io cerco di placare gli incel.
Ok, va bene. Allora guadagno il centro della schermata. E anche a proposito di questa cosa che pare che stia avvenendo, ieri ho fatto un piccolo post di presentazione di questa cosa che sarebbe avvenuta e facevo spoiler sul tuo libro, Lorenzo, dicendo l'assassino è il patriarcato, anzi l'etero cis patriarcato, per cui se volevate ricostruire da soli, da sole, da solu chi fosse l'assassino, ve l'abbiamo già svelato, però invece è interessante capire il processo attraverso il quale si arriva a questa identificazione, nel momento in cui lo sappiamo già, una specie di cluedo al contrario. E io volevo cominciare questa presentazione in cui mi sono... l'ho letto mesi fa il libro e l'ho riletto adesso in questi giorni recentemente, mi sono preparata a una serie di questioni che mi hanno incuriosita e interessata e volevo partire anche posizionandomi e raccontando un piccolo aneddoto. Allora, con l'amica Antonia Caruso, qualche mese fa, quest'estate, fantasticavamo di fare una maglia con scritto privilegio trans, no? Perché a me è capitato anche questo, no? Di sentirmi dire che le persone trans sono delle persone privilegiate, no? Che hanno un privilegio. E a parte il fatto che... no, che per quanto mi riguarda, essere trans è fichissimo e sto lavorando per il mio karma affinché anche nella prossima vita io sia una persona trans. C'è il fatto che realmente nel mio caso io sento di essere una persona fortunata e questo mi deriva dal fatto, no, di aver patito, di aver sofferto, no, per tipo una quarantina d'anni il fatto di essere socializzata come una persona maschio, etero, cis, no? Cosa che, insomma, non è mai stata per niente così, e però, insomma, io mi sono buppata tutta questa roba l'ho accettata in qualche modo. Dopodiché ho cominciato a fare delle letture, mi sono infilata nell'assemblea transfemminista queer di Torino, che si chiama Squirto, e questo, no, ha fatto sì che acquisissi degli strumenti che mi permettevano, no, di lavorare su di me. Nel momento in cui ho cominciato, ho fatto il mio coming out da persona trans, no, però il mio privilegio maschile vissuto per 40 anni mi è balzato agli occhi in una maniera gigantesca ed estremamente evidente, no, perché appunto mi trovavo nella situazione di averlo perso parzialmente o del tutto, oppure che mi venisse assegnato senza che io lo volessi, e però tuttavia questo non è ancora sufficiente, perché poi scavando in continuazione vengono fuori, no, situazioni nelle quali io ho potuto vivere questo privilegio. Racconto, cerco di essere super sintetica, questo aneddoto è successo poche settimane fa, inizio gennaio. Allora, io sono di origine siciliana, la parte paterna della mia famiglia è composta da molte persone, mio padre è terzo di due fratelli, cioè sono tre fratelli e cinque sorelle, io ho qualcosa come 20-21 fra cugini e cugine di primo grado. Allora, e io all'anagrafe porto ancora il nome di mio nonno paterno, no? E siamo diversi cugini in questa situazione a portare il glorioso nome. Uno di questi cugini è cantautore, no? E ha caricato su YouTube i suoi video e abbiamo visto, io facevamo curtiggi, facevamo i pettegolezzi, io e le mie cugine, che come comparsa in questi video ci sono tutti i componenti maschili della famiglia e non c'è neanche una donna della famiglia, no? Tutte le donne sono di altre famiglie. E però, ragionando su questa cosa, mi sono resa conto che il nonno paterno era poeta locale, riconosciuto, chiamato per fare le poesie dei battesimi, dei matrimoni, così. Mio padre è prestigiatore e gli altri suoi due fratelli sono uno scultore e l'altro cantautore. E noi cugini primogeniti maschi, no, abbiamo tutte e due senza giudizio di valore, delle carriere artistiche, no? E dopodiché siamo, no, 40 persone, se ci contiamo tutti e tutte, e questo genio artistico però ce l'abbiamo solo i maschi, no? E per cui, no, ancora una volta mi è balzato agli occhi il privilegio. E allora, nel suo libro Lorenzo, secondo me ha trovato una definizione estremamente sintetica ed estremamente efficace per definire che cos'è il privilegio, e volevo chiederlo, uno, se ce la ripeteva, e due, se aveva dei consigli, insomma, dei suggerimenti su come riconoscere, no, per i maschi eterocis, come riconoscere il loro privilegio.
Allora, ciao Filo innanzitutto, e grazie per esserti resa disponibile a questa serata. Dunque, in effetti non è facile da vedere il privilegio, soprattutto per chi ci sta dentro, per chi lo ha sempre vissuto come non una cosa che, come dire, perfettamente riconoscibile perché ti arriva dall'esterno, ma perché fa parte di te. Per molti uomini accorgersi del privilegio significa, come dire, e lo sentono come un qualcosa che attacca la loro identità, perché in effetti è qualcosa che è talmente connaturato alla tua crescita, alla tua educazione normale, diciamo così, educazione di maschio etero cis, che non la, come dire, distinguerla dandogli un nome, chiamandola privilegio, sembra quasi un attacco diretto alla tua identità. Purtroppo molti uomini la prendono così, ed ecco perché reagiscono male a questa parola, perché è come se tu gli stessi dicendo, guarda che, come dire, per il solo fatto di essere così tu fai qualcosa di male. Il problema non sta ovviamente in quello che uno è, ma, come hai detto tu molto bene, in quello che la società racconta di te, cioè in quello che la società costruisce come tuo racconto di genere, che per gli uomini eterocis è la normalità, il grado zero, il, appunto, essere il primo gradino, diciamo così. Come poi per una volta si usa la parola nel suo senso più vero, la normalità, quello che è regolato perfettamente. E quindi è difficile capire qual è il privilegio, perché dici, ma se io sono la cosa normale, la cosa banale, la cosa ovvia, il grado zero, dove sta il mio privilegio? Ecco, il problema è che c'è da rivoltare questa piramide gerarchica, e il grado zero è quello che sta più in cima, non è quello che sta sotto. E stando in cima, tutti gli altri generi, casi, chiamali come ti pare, tutte le altre diversità da te, sono chiamate, sono costruite socialmente come qualcosa che ha meno di te, che è diversa da te perché gli manca qualche cosa. Alla donna gli manca qualche cosa, all'uomo non etero gli manca un'altra cosa, alla donna non etero gli manca una serie di cose, e così via, sempre per gradini più bassi. Privilegio significa che a te, in quanto grado zero e normalità, tutta la società è costruita per te. E quindi il tuo privilegio è semplicemente che sei perfettamente adeguato alla costruzione sociale che hai intorno a te. È chiaro che diventa un privilegio quando questa costruzione sociale è invece, appunto, costruita per far sentire male, per far sentire a disagio, per dare meno possibilità a tutti gli altri, che non sono maschi, bianchi, etero, cis. Quindi è chiaro che il privilegio lo vedono molto meglio chi non è, lo vede molto meglio chi non è maschio, bianco, etero, cis, perché se ne accorge subito di che cosa la società non ha adattato a sé, che cosa la società gli dice non essere per lui o per lei, che cosa no. Per te che stai invece tranquillo con le tue cose, non vedi nessun privilegio, anzi, come capita a molti uomini etero cis, ti lamenti dicendo ma qual è, ma che dite, ma quale privilegio, io sono senza lavoro, non faccio tutto il sesso che mi pare, non è, faccio una vita di merda, il privilegio non esiste. Purtroppo si scambia la definizione sociale di privilegio con quella che se ne dà nella chiacchiera comune. Privilegio non è una fortuna che tu hai, cioè è una fortuna che tu hai, ma non è che ti capita come la vincita alla lotteria o lo zio d'America che ti dà l'eredità. Ti capita per il solo fatto che non hai una serie di problemi, che hai tutta una serie di possibilità in più rispetto a chi non è col tuo corpo, chi non è socialmente costruito come la tua identità di genere, e così via. La definizione efficace, sinceramente, mi devi dire dove sta, perché io non me la ricordo.
Aspetta, mi sono segnata la pagina. Veramente non me la sono segnata. Forse sta a pagina 9, ma vado a memoria, per cui potrei sbagliarmi.
Dovrebbe stare all'inizio, perché ci tengo a definire.
Sì, no, mi sembra che stia a pagina 9, però lo dico davvero. Bravo.
Esatto. All'inizio di pagina 9.
Esatto, e tu dici, privilegio è avere, a parità di condizioni con altri e altre, più possibilità per superare quelle condizioni. Ecco, a me questa in tre righe mi è sembrata una definizione estremamente, appunto, sintetica, però molto molto efficace.
Il solo fatto di avere questo corpo, di essere nato così, io posso fare più cose, per esempio, di te. Ho più, la società mi dà più possibilità di te. E questa è ovviamente una cosa ingiusta, perché non dovrebbe funzionare così, non c'entra nulla come uno è nato, anche perché nessuno sceglie ovviamente come nascere, allora sì che ci sarebbe una responsabilità.
E dove?
Ecco, manco dove. E quindi, come dire, questa è una palese ingiustizia nei confronti di chi non è il corpo che la società ritiene adeguato e normale. Però farlo capire è difficilissimo, perché, ecco, di nuovo, questo privilegio si vede anche nel fatto che tu immagini, e ti viene raccontato, che dare a qualcun altro, a qualcun'altra, i tuoi stessi diritti, le tue stesse possibilità, significa toglierle a te. Ma non funziona così. Cioè, non è che i diritti sono 50, e se io ce ne ho 40, tu ce ne hai 10, se tu ne vuoi 20 e io te ne devo dare. No, non funziona così. Funziona che bisognerebbe che tutti fossimo in grado di esercitare gli stessi diritti. Perché poi magari noi abbiamo una carta costituzionale che ce li darebbe pure a tutti e a tutte gli stessi. Però poi di fatto tu non riesci a esercitarli. E non ci riesci perché c'è intorno una società che mette degli ostacoli, ecco appunto, che ti impedisce, ti leva delle possibilità che invece a me concede tranquillamente.